magari pensano che i cristiani, in queste domeniche dopo Pasqua, perché qualcuno si potrebbe anche chiedere cosa continuano quelli lì a andare in chiesa, no? Cosa hanno da dirsi in queste domeniche dopo Pasqua? E qualcuno di sicuro pensa che siamo preoccupati di dimostrare che c'era la tomba vuota, che è davvero apparso, che il Signore davvero ha fatto questi miracoli, è risorto, siamo sicuri che è risorto. Invece no, avete visto che tutti questi temi, queste letture del dopo Pasqua, spostano la loro attenzione su un'altra cosa, strano, molto strano. Continuano incessantemente a farci meditare sull'amore. Provate a pensare a sta roba, cioè, ma è risorto Cristo? E noi ci aspetteremmo appunto che la risposta si ha soprattutto se si va sul lato della constatazione della risurrezione. Davvero, dimostriamo che... No, invece la Chiesa continua a dire, guarda che se tu vuoi trovare in qualche maniera la prova del risorto, devi capire come Dio ci ha amato nella resurrezione di Gesù. Devi entrare in quell'amore. Devi continuamente entrare in quell'amore che Dio ha rivelato nella Pasqua di Gesù. Amore nel quale noi siamo invitati a rimanere. Cioè, la logica di queste liturgie è un po' questa. Il Signore ci ha fatto vedere quanto ci ha amato. Adesso il problema per noi è di restare in questo amore, di stare dentro, rimanere nel Signore Gesù. E questo rivela un aspetto fondamentale del cristianesimo, che si potrebbe, se non ci fossero degli equivoci, perché tutte le parole quando arrivano in bocca a noi uomini diventano equivoche, no? Si potrebbe anche dire la natura mistica del cristianesimo. Cioè il cristianesimo, prima di essere una morale, prima di essere una comunità, prima di essere una visione del mondo, il cristianesimo è l'unione intima con una persona. Questo vuol dire mistico. Noi siamo invitati a stare, a essere in Gesù. C'è un rapporto vitale, mistico con il Signore Gesù. Rimanere in Lui, nel suo amore, come la vite e i tralci. In questo senso la vita cristiana non è anzitutto un essere buoni e non è fare qualcosa di buono o fare qualcosa che comunque noi possiamo fare. Certo, dopo sto discorso qui lo facciamo, certo che facciamo anche noi sto discorso, ma radicalmente il cristianesimo è qualcosa che ci viene donato. Avete sentito le letture? Siamo stati amati prima. Siamo stati messi nell'amore dall'iniziativa di un altro, di colui che ci ha amato per primo. Nelle riflessioni che facevamo sulla lettera ai Romani tornava insistentemente questo termine: Dio in Cristo ci ha giustificato, cioè ci ha dato il posto giusto. Il posto giusto è quello lì, ci ha messo in un'iniziativa d'amore dalla quale ci ha preso e ci ha messo lì. C'è un'origine a cui noi siamo legati, c'è un fondamento dei nostri legami, questo è il cristianesimo. Se la vita umana, la preziosità della vita umana sta tutta nei legami dell'uomo, la donna, dei genitori, dei figli, dei fratelli, degli amici, del prossimo, cioè questa è la stoffa umana del mondo, il legame. Questi legami hanno un fondamento, siamo stati tutti all'origine legati, no? Il nostro legame ha un'origine, un fondamento. E Gesù nel Vangelo esprimeva così: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Cioè nel discorso di Gesù sembra si dica: l'amore del Padre ha reso possibile questo mio amore per voi che eravate lontani e vi ho fatto amici, voi siete i miei amici appunto, perché io vi ho fatto amici. E se voi sperimentate questo amore del Padre in me, si accende in voi il fuoco dell'amore per gli uomini, per il prossimo, dell'amore reciproco. come il Padre ha amato me, così anche voi amatevi. Rimanete nel mio amore, restate in questo mondo dell'amore, in questo fiume dell'amore, in questa grazia, in questa logica del dono che rende vera la vita. Cioè, credere nel Cristo risorto vuol dire affermare che noi abbiamo visto in questo passaggio di Gesù un tipo di amore, un modo di amare. È stata scavata nella nostra realtà un abisso, appunto, misterioso, che ci ha fatto capire che il senso della vita è donare. L'abbiamo capito lì? E lo puoi capire soltanto se ti metti in quella linea, soltanto se entri in quell'atteggiamento puoi capire cos'è successo con Gesù. Cosa vuol dire che Dio ha amato Gesù al punto di... Cosa vuol dire che gli ha dato ragione, che lo ha risuscitato dai morti? Cioè, è come se la resurrezione potesse avvenire soltanto dentro di noi, soltanto se amiamo Dio al punto di vederlo passare lì dentro. Capito? Non è che i cristiani dimostrano che Cristo è risorto, quindi hanno ragione, quindi speriamo nell'aldilà. Queste robe qui sono tutti dei calcoli da ragioniere che noi facciamo anche nella religione, appunto. Ma le cose di Dio sono molto più umane, sono molto più sottili, sono molto più, non so come dirlo, mi verrebbe la voglia di dire più semplici, no? Più radicali, avvengono nel nostro corpo, dentro di noi. La resurrezione di Gesù è credibile soltanto se il tuo corpo si dà, soltanto se la resurrezione può passare dentro il mio corpo. Io posso dar senso a sta parola qui: andate con giubilo a annunciare che Dio ha liberato il suo popolo. Non ne frega niente a nessuno. Invece incominciano a interessarsi quando vedono che uno veramente è stato liberato, che uno veramente sta mostrando un'umanità che tocca quella fonte del dono, della grazia, del dono di sé, che è la vita vera. Rimanete nel mio amore. Perché dice rimanete? Rimanete perché si può scivolar via, si può a tutti i momenti andar via. Se ne può uscire, lo si può dimenticare, lo si può tradire, lo si può rifiutare. Per restare in questo amore bisogna continuamente sceglierlo. Bisogna continuamente indirizzare la nostra vita in quella direzione. Questo è un altro tema forte del cristianesimo, perché sapete, dire che è amore è dire niente, lo dicono tutti, persino le canzonette, no? Tutti. Credo che se c'è una cosa su cui tutti siamo d'accordo, tutti diciamo che l'amore è la cosa più importante nel mondo, tutti nel mondo cantano l'amore, ma noi sappiamo anche che questa parola c'è dentro di tutto. Siccome si mette dappertutto, probabilmente è il più vago, è il più equivoco di tutti i sentimenti e di tutti gli atteggiamenti. Tutti dicono viva l'amore, poi bisogna vedere cos'è l'amore, appunto. E difatti il primo equivoco, la prima incertezza a riguardo dell'amore è proprio questa: se si tratta di un sentimento o di un'opera. È la frase di Gesù, quando Gesù dice come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Mi pare che dica con chiarezza che non ci ha amato per un sentimento, che ci ha amato davvero, che ha compiuto un'opera. Quindi l'amore è un agire che certo configura un modo di essere, configura dei sentimenti, un modo di sentire, ma l'amore è un agire, non è un fluido, non è la febbre, non è la sensazione forte che domina questo tipo di cultura che ci sta attorno, le sensazioni forti, capito? Provare, ma questo è... È la formichetta che caccia fuori la lingua per provare, no? È un'altra roba, sta roba. È un'opera, come io ho amato voi. E Quindi quando Gesù dice vi ho amato, fa riferimento alla sua vita, a ciò che ha fatto, a ciò che ha detto, a ciò che è stato. L'amore è inseparabile da una storia. L'amore deve aver dietro un dramma, un racconto, una dimostrazione, una biografia, hai capito? Qualcosa che effettivamente dà un contenuto all'amore. No. Una vicenda effettiva, una qualità di vita, di scelte che danno forma alla mia vita. E allora si capisce perché in qualche maniera l'amore abbia una misura, abbia un principio trascendente al tuo sentire, che è la parola, comandamento, che parte prudentemente dal dirti non fare l'asino e quindi non uccidere, non rubare, non mentire, non tradire colui al quale hai fatto una promessa, non profanare il tuo corpo, non essere avido e geloso degli altri, non desiderare in quella maniera lì, sii riconoscente a tuo padre e tua madre. Ricordati che altri ti hanno dato tutto ciò che hai e quindi rispetta gli altri, amali come fratelli, come Dio li ama. Non fare l'asino, ma fare il figlio di Dio appunto, perché amare è osservare i comandamenti di Dio, anzi, non dovrei neanche dirti quelle robe lì, ti dovresti offendere, non rubare, non uccidere, ti dovresti offendere. Ti dico la parola in positivo e non ti dico neanche tante cose, mi fido di te, capito? Non devo insegnarti tutte le cose, te ne dico una, l'unico comandamento che è l'amore del prossimo, l'amore reciproco, grazie al quale noi restiamo in Cristo. E cominciamo a capire come fa questo flusso originario del dono di sé che Dio fa in Gesù. La giustificazione, il tentativo di renderci, di portarci nel posto giusto, di farci rimanere lì. Dove passa? Passa lì. Esiste incarnandosi nell'amore reciproco. E quindi nell'amore coniugale, nell'amore paterno, materno, filiale, fraterno, ogni amore autentico è amore di Dio, è rimanere nel suo amore. Colui che noi chiamiamo Dio, che vedete senza una storia, la parola più vuota che ci sia è quella di Dio. E quando si dice Dio, non si dice proprio niente. Per dire qualcosa di Dio bisogna fare qualcosa, bisogna raccontare qualcosa che riguarda la vita dell'uomo, bisogna avere tra noi e Dio una piccola storia, se no non si dice niente di Dio. Colui che noi chiamiamo Dio è la fonte unica dell'amore, la fonte è il termine. Quando noi amiamo davvero è Dio che ama e quando noi amiamo davvero è Dio che è amato. Cioè l'amore di Dio passa attraverso le sue opere, quando noi diciamo ha creato il mondo, lo ha redento. Ma cosa stiamo a pensare alla mitologia? Lo crea nel momento in cui due persone si amano. Ci salva nel momento in cui il suo amore ci raggiunge, no? L'amore di Dio appunto si incarna, passa attraverso le sue opere e in cima, attraverso quell'opera di Dio che ricapitola tutte le opere, che è l'uomo, l'uomo. Apposta la parola di Dio nel giudizio finale, Gesù la rappresenta in Matteo 25 in questa maniera, tutte le volte che avete amato, avete dato da mangiare, vedi anche qui avete amato, poi si dice subito il dramma che sta dietro, c'era uno che aveva fame, gli avete dato da mangiare, c'era uno straniero, l'avete accolto, cioè il Signore non ci farà un giudizio sull'amore col termometro dicendo hai amato, cosa hai fatto appunto, raccontami come hai amato, eh? Avevo fame, avevo sete, ero straniero, ero carcerato. Tutte le volte che avete amato uno di questi piccoli avete amato me. O tutto quello che avete fatto per questi piccoli, per uno di questi piccoli avete fatto per me. E vedete come questo testo di Giovanni messo in bocca a Gesù ha dentro delle cose abissali, no? Ma cosa vuol dire operare a favore dell'uomo? Raccontare storie buone di legami con gli uomini? Cioè, per amare come ha amato Cristo, per rimanere nel suo amore amando gli uomini, cosa bisogna fare? Il Signore dice dare la vita per i propri amici. Dove amici non sono quelli che ti schiacciano l'occhio, non sono i tuoi compaesani, non sono quelli della tua cultura e basta, non sono quelli con cui fai le mangiate, non sono quelli che hanno la stessa idea politica tua, non sono quelli che sono al tuo livello, capito? Non sono neanche, diceva Gesù che non aveva peli sulla lingua, non sono neanche tuo padre, tua madre, i tuoi figli, i tuoi fratelli. Ma amici sono quelli a cui tu dai la vita, sono tutti coloro ai quali tu ti avvicini per farne degli amici. L'indimenticabile racconto di Gesù in Luca 10, la cosiddetta parabola del buon samaritano, illustra radicalmente questa maniera di vedere di Gesù. Il prossimo non è quello che ti è vicino per natura, per consonanza di idee o per caso, appunto. Prossimo è colui al quale tu ti avvicini, perché l'amore, ecco l'ultimo tratto incredibile, l'amore è spostarsi e andare verso colui che è lontano per condividere con lui qualcosa, per farlo diventare vicino, per fare in noi un posto perché egli possa vivere. Ospitalità, appunto. Questo vuol dire amare come Dio ama noi. E per questo tutta la scrittura non è altro che il racconto di questo spostarsi di Dio verso di noi. Ma Dio non aveva bisogno di venire qui, non solo, ma è talmente diverso da noi. Noi siamo talmente sporchi, scostanti nei confronti di Dio, che non è immaginabile. Invece tutta la sua passione è di avvicinarsi a noi, addirittura di entrare in noi, di abitare in noi, di farci abitare con Lui, no? Tutta la scrittura è il racconto di questo spostarsi di Dio verso di noi per fare in noi la sua dimora, e perché noi troviamo la sua dimora in Lui. Questo è il senso di ciò che noi chiamiamo incarnazione, redenzione, resurrezione dei corpi, vita eterna. Se rileggete questo Vangelo, fermatevi sull'ultima frase che scolpisce tutto il mistero del cristianesimo. Gesù si è fatto nostro amico facendoci conoscere l'amore del Padre e dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito. Cioè la permanenza nella sua dimora, questo vuol dire vi ho costituito, vi ho portato nella mia casa, vi ho unito a me. Perché andiate? Ecco lo spostamento, capito? Ci ha preso che eravamo animali gelosi, egoisti, che se ne fregavano degli altri. Ci ha portati, ci ha costituiti nel suo atteggiamento, nella sua dimora, nella sua tenerezza per l'uomo, perché andassimo e portassimo frutto, e questo frutto rimanesse, tornasse a casa, appunto, facesse casa, venga il tuo regno. Perché l'amore del prossimo vi faccia rimanere nel mio amore. Questo è il messaggio di Gesù. Fratelli carissimi, la redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. La sorte di tanti nostri fratelli non ci può lasciare indifferenti. In questa profonda convinzione rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
La salvezza portata da Gesù è per il mondo intero. Grazie, Signore, per averci fatto conoscere l'infinita grandezza del Tuo amore, che abbraccia tutti e tutti raggiunge. Fa che lo Spirito illumini anche noi, uomini d'oggi, perché sappiamo dischiudere le nostre chiusure e accoglierci nella diversità delle culture e delle razze, per andare insieme incontro al Tuo regno. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Non c'è altra prova valida e reale, Signore, per dimostrare che Ti amiamo, se non quella dell'amore vicendevole. Davvero questo è l'unico modo che abbiamo per dirti che accogliamo il Tuo amore. Ti chiediamo la forza del Tuo Spirito per essere sempre aperti all'altro e capaci di donare l'amore che Tu hai messo in ciascuno di noi. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Molte persone, Signore, hanno conservato la passione per la vita, il desiderio di ricevere e dare solidarietà, e non hanno mai smesso di credere nel Tuo amore per noi, nonostante le fatiche quotidiane, le malattie, le violenze dell'uomo. Ti ringraziamo per la loro testimonianza e Ti chiediamo la forza di imitarle. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Domani si terrà l'assemblea parrocchiale, nella quale cercheremo di riflettere su alcuni temi rilevanti per la nostra vita e di concretizzare l'impegno nelle vicende sociali che ci coinvolgono. Rendici attenti, o Signore, ai problemi del nostro tempo e generosi nel servizio alla comunità. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del Tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e facciamo quanto sta in noi per costruire un mondo rinnovato nell'amore. Per Cristo nostro Signore.